Eurac Science Café, 11 giugno 2009. Il tetto che scotta. Edilizia agevolata, sospirata o agitata?
Buonasera, buonasera, benvenuti. C'è un tavolino libero qua davanti. C'è un tavolino vuoto qua davanti. Sicuri che nessuno si viene a sedere qui? Sicuri? Ma magari si anima nel corso della serata, non importa. Benvenuti a questo terzo appuntamento dei Science Café. Questa sera purtroppo dobbiamo aprire con una notizia poco piacevole. Purtroppo una delle nostre ospiti, una delle nostre relatrici questa sera è stata trattenuta da un impegno inderogabile. Si trattava dell'antropologa Elisabeth Tauba. È stato praticamente considerato i tempi impossibile trovare una sostituzione. Abbiamo quindi pensato comunque di organizzare la sera mantenendo il tema, che è quello delle forme dell'abitare, della libertà nell'esprimersi anche attraverso questa via. Ne parleremo con gli ospiti e con gli ospiti che sono anche seduti tra voi, che ci presenterà il moderatore di questa sera, che è Lanfranco Sbardella. Lanfranco Sbardella arriva da Roma, è un giornalista, lavora per Radio Popolare, per la redazione romana, e da anni si occupa di temi di migrazione. E in modo particolare cura una trasmissione radiofonica settimanale che si chiama Interferenze Rom, che da definizione approccia il tema in modo scientifico. E siccome è quello che cerchiamo di fare con i nostri caffè scientifici, abbiamo pensato di chiedergli di accompagnare questa serata. Buon divertimento.
Allora, io devo leggere un paio di cose, per forza. Non è prevista la traduzione simultanea. L'ospite è lui, il moderatore sono io, parliamo italiano prevalentemente, quindi... le domande sono libere, io vi invito a farle. Fondamentalmente, essendo io un giornalista radiofonico, lavoro spesso con cuffie, non guardando mai in faccia i miei interlocutori, e le parole hanno un peso, tutte quante, anche le congiunzioni, e quindi più parliamo insieme, più cose riusciamo a dire su un argomento come questo. In caso di necessità basta un cenno allo staff per traduzioni consecutive e la discussione. Noi chiuderemo il nostro appuntamento di questa sera alle 22, dopo potremo continuare a chiacchierare insieme con i microfoni spenti. E c'è un avviso: la serata, come vedete, viene documentata con foto, registrazioni, pubblicazioni sul sito, quindi questo io lo posso mettere da parte. Dunque, anzitutto ringrazio l'EURAC che ci dà questa possibilità, a un romano doc verace che però cerca di lavorare anche con realtà di tutta l'Italia, che da Lampedusa fino a Milano e oggi a Bolzano. E che cosa succede nel mio lavoro? Noi parliamo di Rom e Sinti, qui non lo dobbiamo fare. I Rom sono una cosa, i Sinti sono un'altra. Parliamo delle forme dell'abitare quando parliamo di Rom e Sinti, perché nella maggior parte dei casi presenti nel nostro paese si tende a fare confusione. Sono anche gli stessi Rom che fanno confusione fra di loro, perché vi posso raccontare un piccolo aneddoto che è capitato durante la trasmissione che noi portiamo avanti da quasi un anno a Roma, che vuole essere un motore per far parlare i Rom della città e farli sentire al pubblico della nostra città. Insomma, una volta ospitando un Rom romeno, lui a chiusura della puntata disse: io sono un romeno, non sono un Rom. E forse è la stessa cosa che è capitata oggi pomeriggio in treno, mentre venivo, un ragazzo di Bolzano che mi diceva: noi abbiamo problemi perché c'è una forte componente tedesca nella città. Questo perché? Quali sono le forme dell'abitare? Cioè, che cosa possiamo immaginare quando parliamo di abitare? Se io vi dicessi, ipotizzate il concetto di casa, così, al volo, che vi viene in mente? Casa? Casa? Parole legate alla parola casa? Come? abitazione, tetto, famiglia, parenti, convivenza, quattro mura, un'altra. Come? Ruote. Quella... non è male la casa con le ruote. Però se ci pensate, anche il titolo dell'incontro di questa sera è il tetto che scotta. Perché il concetto di casa deve essere legata per forza a un tetto? Perché se non abbiamo un tetto ci piove, cioè da generazioni evidentemente. Allora, io sono fortunato perché è qui con me... Ok, io sono fortunato perché è qui con me Francesco Careri. Francesco Careri è un docente di architettura, lavora a Roma, lavora all'Università di Roma 3. E, oltre a essere, io credo, un validissimo architetto, è una persona che ha un impegno civile nel cercare di trovare forme dell'abitare per quelle che sono le minoranze. E, c'è un bel esempio che possiamo citare, se tu sei d'accordo. Il più grande campo Rom d'Europa è il Casilino 900. Il Casilino 900, per farvi capire, ha una dimensione che contiene circa quasi 1.000-1.500 persone. È sopra una specie di monte, circoscritto da un parco alle spalle, composto esclusivamente di baracche. Qualcuno lo definisce una grande discarica. Ci vivono Rom kosovari, Rom macedoni, Rom montenegrini, ognuno ha la sua area, ognuno ha le sue relazioni all'interno. Bene, Francesco insieme all'Osservatorio Nomade Stalker, di cui lui è uno dei fondatori, un gruppo di studiosi, architetti, che camminano, scoprono zone della città per cercare di portare all'interno di queste zone forme dell'abitare, ha creato all'interno del Casilino 900 una casa, un modulo abitativo standard che poteva essere anche una risposta a quella che è l'emergenza abitativa anche per coloro che non sono né Rom né Sinti, ma italiani, che purtroppo adesso è che c'è il periodo di crisi, non lo devo raccontare certo io, persone che non possono pagare finiscono sotto ai ponti dei cavalcavia, delle autostrade e così. E lui ha creato la Savorengo Care, una casa a due piani. Immaginatela con un patio, con una scala che sale dietro, fatta in legno. Io comincerei da qui, perché poi la storia continua, però la cosa più interessante è capire come nasce la Savorengo Care.
Allora, intanto buonasera a tutti. Mi sono messo questo casacca perché effettivamente qua fa più freddo che non da dove veniamo. Allora, la Savorengo Care, casa. Vuol dire la casa di tutti. In realtà non l'ho fatta io, l'hanno fatta i Rom del Casilino. Quello che è stato il mio ruolo è stato di fare in modo che questo potesse succedere. Però l'idea era che si potesse mettere in moto un processo per cui i Rom potessero costruire la loro casa, non dei sogni, perché è una casetta piccola di... alla fine sono 72 metri quadrati, però insomma di riuscire a dare una risposta al loro problema abitativo e di fare una proposta loro, perché di solito gli vengono imposte delle soluzioni. Come siamo arrivati a questa casa? Sono da 3 anni che abbiamo lavorato con diverse forme dell'abitare a Roma. All'inizio abbiamo fatto una camminata lungo il Tevere, dalla foce, per cui dal mare, fino a dopo il raccordo anulare, una 70 di chilometri entrando dentro Roma, e lì di forme di abitare ne abbiamo viste molto diverse, insomma, dalle tende e dei teli messi tra i rami, a baracche di cartone, a baracche di legno, a casette un po' più, delle baracche un po' più grandi, un po' più solide, a case vere e proprie di un centinaio di metri quadri, e poi le risposte invece istituzionali. Cioè tutto questo è, diciamo, l'abitare informale, mentre le risposte istituzionali sono i cosiddetti campi nomadi, che anche voi conoscete, che sono dei campi di... io uso la parola concentramento, nel senso che si concentrano lì tante persone in spazi inabitabili, non hanno l'abitabilità, non sto usando dei termini assurdi, non hanno l'abitabilità in quanto non rispondono alle normative edilizie, ma sono fatte per l'emergenza. Infatti i tetti sono, il soffitto è a 2,20 metri, di solito sono di 24-32 metri quadri, e questi 30, diciamo 32 metri quadri, che è il massimo che gli danno, ti danno il secondo container quando tu hai, quando la tua famiglia supera le 6 persone. Ossia hai uno standard abitativo di poco più di 5 metri quadri a persona, che non esiste, neanche i porcili hanno questo genere di standard, e ti danno il secondo container appunto quando superi le 6 persone. Questi container sono fatti dei materiali il cui spessore di solito non supera i 5 mm, cioè sono dei forni d'estate, sono dei freezer d'inverno, non sono modificabili, non puoi aprire una porta, ingrandire una finestra, sono assolutamente inadatti non allo stile di vita dei rom, ma di qualsiasi uomo, insomma, sono assolutamente delle soluzioni che dovrebbero essere solo di emergenza, e invece in Italia, e in particolare a Roma, ormai i rom ci vivono da 20, da 30 anni, chi anche da 40, per cui, allora, con il Casilino 900 abbiamo voluto provare a fare una casa che costasse meno di un container e che fosse implementabile, cioè si potesse costruire e poi successivamente modificare, ampliare nel tempo, che fosse autocostruibile, perché poi abbiamo visto che dentro ai campi rom, diciamo, consolidati, quelli che già sono lì, che sono come le nostre ex baraccopoli, anzi nel caso del Casino 900 sta sopra la baraccopoli, che comunque esistevano delle belle case. Abbiamo capito chi le ha fatte, abbiamo conosciuto gli architetti, diciamo, tra virgolette, di queste case, ci hanno fatto vedere come le costruivano, hanno degli spessori murari di 20 cm, hanno dei tetti più alti, sono calde, e allora gli abbiamo detto, vabbè, l'università ci mette dei soldi, molto pochi, perché avevamo solo 8.000 euro, e con 8.000 euro abbiamo fatto 72 metri quadri. Il container di 32 metri quadri che dicevamo prima ne costa 22 di 1.000 euro. Per cui ci sembrava una soluzione assolutamente praticabile, insomma, togliendo la manodopera. Però nell'ipotesi che i rom possano avere un terreno e metterci loro stessi la manodopera per costruirsi la propria casa, insomma, potrebbe assolutamente funzionare. Vuoi dire tu la fine?
La fine è terribile, eh? La fine è terribile, perché la casa è stata data alle fiamme.
Non dai rom.
La casa è stata data alle fiamme una sera all'interno del campo. Praticamente tutti testimoniano che non è stato nessuno. Questa casa prende fuoco e il progetto della Savorengo Cher finisce. Era un progetto valido, perché per due buone ragioni. La prima, perché metteva un tetto vero sopra la testa di chi un tetto vero non ce l'aveva, aveva un tetto finto, perché poi se pensate a delle baracchine costruite con materiali di riciclo, scarti presi in discariche, ferri per terra, qualsiasi cosa, tessuti, materiali di qualsiasi tipo che vi possono mettere, che potete pensare, provate a assemblarli e create una casa. Queste fondamentalmente sono le case che trovate al Casino 900. Primo, perché appunto metteva sul tetto delle persone una casa; secondo, poi perché poteva essere un buon punto di partenza per creare un progetto del genere. Allora, io proporrei un primo scambio, no, di opinioni. Noi abbiamo detto che abbiamo parlato di una realtà prettamente rom. Parliamo di rom. Quando parliamo di sinti parliamo di altre persone, parliamo di italiani. Io conosco un sinto stupendo che si chiama Bruno Morelli, che è un artista abruzzese che ha creato la prima chiesa rom che è presente in Italia. Si trova a Roma, al Divino Amore. Se vi capita di passare per Roma, andate al Divino Amore, ed è una chiesa aperta, è una chiesa che non ha strutture, ha soltanto una grande installazione al centro che rappresenta Padre Zeffirino, il primo rom beatificato, e tutto attorno a una serie di sedute con una specie di anfiteatro. Bruno Morelli è uno di quegli intellettuali sinti che si batte però per i rom. Chi è di voi che ha cercato sempre di fare una distinzione? Non so se vi è mai capitato, dite vabbè, rom e sinti sono la stessa cosa, oppure non ci ho mai pensato, oppure vi è mai capitato, non so, di porre l'attenzione su un genere oppure l'altro? Mai, assolutamente. E questo penso che sia uno dei primi grossi errori che si fanno. Perché un sinto non vuole essere definito un rom? Probabilmente ci sono tante ragioni, non le stiamo a investigare stasera perché sennò non finiremo mai più di parlare. Un'altra bella iniziativa che c'è stata, probabilmente io devo sempre chiamare in causa il mio ospite Francesco, per quel che riguarda le forme dell'abitare, è appunto quello che hanno cercato di fare questo gruppo di persone dell'osservatorio Nomade Stalker in giro per la città, ma credo che sia un concetto che si può estendere in tutto il paese. Girare per gli spazi vuoti, quelli che vengono tenuti in disuso, abbandonati, case, palestre, capannoni, oppure spazi apparentemente vuoti che possono essere utilizzati come parcheggi, vecchi hangar, depositi di stazioni, e immaginare lì una nuova forma dell'abitare. E se c'è un microfono mi piacerebbe capire qual è, ce l'ho io? Non lo so, qual è il vostro concetto, la vostra forma di abitare? Perché prima abbiamo detto il tetto, le mura, la famiglia, quindi c'è un concetto di famiglia, persone che comunque hanno un vincolo sociale, d'amore, non so, economico, non lo so. Qual è la vostra forma dell'abitare? Se io vi chiedo qual è la vostra forma dell'abitare, cosa pensate? Qual è la vostra forma dell'abitare? Qual è la sua forma dell'abitare? Lei perché abita? Qual è la forma del suo abitare? Una casa?
Una casa normalissima, non troppo grande, non troppo piccola, dove ci viva una famiglia non troppo numerosa, naturalmente, dove ognuno abbia i suoi spazi.
Ecco, già introduciamo un nuovo concetto, la famiglia non troppo numerosa. No, perché questo è una discriminante. Io mi infilo. No, qual è la tua forma dell'abitare?
Un appartamento.
Come è fatto questo appartamento?
Normale, per due persone, insomma, una cosa.
Due, troppe poche. Non andiamo tra i due. Qual è la sua forma dell'abitare?
Beh, a me piacerebbe abitare in campagna, una bella villetta, e non necessariamente essere in pochi in casa, perché potrei ospitare amici, altre persone.
Dovrebbe essere un grande spazio.
Sì, sì. Diciamo 200 metri quadri.
Beh, 200 metri quadri, complimenti. Cioè, allora, 200 metri quadri per una persona normale in tempo di crisi non sono ipotizzabili, no? Per una minoranza che si trova in un paese, 200 metri quadri sono una sproporzione. Non danno terreni per edificare nuovi spazi. Non ci sono posti dove si può permanere perché si viene sgomberati se si parla di rom. Oppure sinti italiani che si trovano in aree come queste, di cui parliamo da circa 20 minuti, e vengono spazzati via, anche se sono persone italiane, nate in Italia, i bambini sono di seconda, terza generazione e si trovano in Italia. Un'altra domanda, qual è la sua forma dell'abitare?
Quello che ho o quello che vorrei?
Quella che hai e quella che vorrei. Come la vorrebbe?
Beh, quest'idea del grande spazio mi piace.
Il grande spazio. E qual è la sua forma dell'abitare?
Il libero arbitrio.
Ecco, interessante. Io non a caso sono venuto qui. Per forza, un ospite del suo calibro, io non potevo, venendo dalla piccola Roma, nella grande Bolzano, a farmi insegnare le forme dell'abitare da lei, non potevo chiamarla in causa. E lei chi è, anzitutto?
Beh, io sono un sinto di Bolzano, da 50 anni, discendente da sinti di Bolzano, da più di 100 anni. E mi chiamo Radames Gabrieli, tanti mi conoscono, penso, oramai.
E Radames, lei ha un'associazione che si chiama?
Nevo Drom, che significa nuova strada.
Nuova strada. Esistono associazioni di questo tipo? Complimenti a lei per averla creata. Molte altre associazioni che cercano di lavorare su forme dell'abitare, su diritti per le minoranze, esistono e cercano di rimanere vive. E qual è la sua forma dell'abitare? Cosa intende lei quando si parla della forma, del concetto di abitare, abitazione, vivere insieme?
Beh, ideale per i sinti sono le microarie, però dicevo libero arbitrio perché? Libero arbitrio perché bisogna lasciarci decidere la stessa famiglia dove vuole, dove andare a vivere. Vuole andare a vivere in un appartamento, che vive in un appartamento, tranquillamente come tutti gli altri vivono in un appartamento. Chi vuole vivere più con la stessa famiglia, che c'è la famiglia grande che non può vivere in un appartamento, in una microarea che sarebbe ideale per i sinti.
Le famiglie sinte di quanti elementi sono composte?
Dipende come grande è la famiglia allargata. Per esempio la mia, siamo, i miei genitori hanno fatto 10 figli.
Ecco, 10 figli. Alzi la mano chi ha 10 figli? Nessuno ha 10 figli, quindi servono grandi spazi e grandi aree. Lei come si trova a Bolzano?
Beh, sono nato a Bolzano, mi trovo abbastanza bene, diciamo, lei. Anche se ci sono quelli che mi vogliono bene e ci sono quelli che vogliono male.
Se volesse rimproverare qualcosa alla sua città legata alle forme dell'abitare, che cosa direbbe?
La discriminazione, l'odio razziale, che scomparisse queste cose qua.
Allora, io l'abbandono solo un attimo, perché mi fa anche piacere stare vicino a lei, perché ha una camicia rossa e io ce l'ho nera, quindi diamo un po' più di colore. A me piacerebbe girasse un microfono, perché così chiunque può dire qualcosa legato alle forme dell'abitare, sarebbe fantastico, scusami per il calcio. Francesco Gareri...
Inizio a girare anch'io?
No, no, non lo so, però la cosa più interessante è legarci a quello che ha detto Radames Gabrielli. Le famiglie allargate, gli spazi per le famiglie allargate, cercando di fare un ragionamento ipercomplicato oppure generalista, perché a noi ci piace sempre parlare di fatti concreti e di persone guardandole negli occhi, e come si potrebbe creare uno spazio abitativo per una famiglia allargata, una famiglia che non conta quelle semplici 2-3 persone ma ne conta 10-20? Le aree, gli spazi, i materiali, i costi.
Allora, no, questo è il tema che io do ai miei studenti da 3 anni, di fare delle microaree per l'appunto. Il primo anno erano le microaree, quest'anno erano delle aree invece miste per Rom e Gaggè insieme, da fare in autocostruzione. E effettivamente il problema progettuale di trovarsi a fare una casa per 12 persone, appunto per madre, padre e 10 ragazzini, non è banale. Poi in realtà, se uno ci pensa, 50 anni fa, 60, 70, era banale. Cioè, mia nonna erano 13 fratelli. Tutto questo non è così lontano dalla nostra cultura. L'abitare in una famiglia allargata, se pensate ai casali in campagna, all'abitare agricolo, insomma, non è, fa parte della nostra cultura, si è un po' perso, ma insomma, in realtà in alcuni casi sta anche ritornando un po' in voga. L'ultima parola che va più di moda tra gli architetti è il co-housing, cioè l'abitare comune, in cui appunto coppie anche di 2 o piccole famiglie decidono di abitare in un grande spazio e di mettere insieme dei servizi comuni come una grande cucina, una biblioteca, delle sale giochi più grandi, insomma avere degli spazi più grandi per famiglie, in questo caso non magari di sangue, però che arrivano a 15, 20, sicuramente anche più persone. Per cui il progetto, diciamo, di uno spazio abitabile per questo genere di famiglia, che non è proprio, non è solo la famiglia allargata Rom, perché poi secondo me non bisogna neanche fare lo sbaglio di culturalizzare troppo l'abitare dei Rom e dei Sinti. Sicuramente, ecco, oggi parlavo con Massimo Colombo della Fondazione Michelucci, so che voi avete chiesto delle case con anche dei garage in cui mettere le roulotte o le case mobili, e questo è sicuramente una cosa particolare, anche se io ho pure una roulotte, e comunque mi piace.
Dobbiamo contestualizzare un attimo, perché l'ipotesi è quella poi di creare degli spazi abitativi in cui chi ha comportamenti di vita, possiamo dire di nomadismo oppure no, di comunque essere in continuo movimento, può in qualche modo nascondere il proprio mezzo, la propria roulotte, per apparire uguale agli altri, se deve per forza apparire per vincoli sociali uguale alle altre persone, perché poi parliamo di questo. Infatti vorrei poi stimolare anche la vostra, il vostro dibattito su un'altra cosa, però ti pregherei di finire.
No, insomma, quello di cui mi sono reso conto in realtà è che culturalizzare troppo il tema dell'abitare dei Rom e dei Sinti può diventare un'arma a doppio taglio. Nella realtà quello che abbiamo imparato dalla Savorengo Cer, dalla costruzione di questa casa fatta insieme ai Rom, insieme agli studenti, insieme a tante persone, è che l'integrazione culturale si fa in cantiere, cioè nel momento in cui tu ti metti a costruire la propria casa, se fossero dei condomini di 20 famiglie, di cui 5 sono Rom, 2 francesi, una marocchina e altri italiani di varie provenienze, il momento in cui stai lì, passami il martello, dammi il chiodo, eccetera, si costruisce un condominio attraverso la condivisione della costruzione del proprio tetto. E forse è più interessante fare quello che non, per carità, chi vuole le microaree è giusto che vada, sono d'accordissimo con il libero arbitrio, però poi si tende spesso a pensare che la soluzione per le comunità Rom è quella di dargli o delle case popolari, ma magari tutti insieme, oppure delle aree in cui loro si possono costruire però di nuovo tutti insieme le loro case. E invece mi sembra che una delle soluzioni possibili, o almeno quella in cui mi piacerebbe lavorare, è una microarea interculturale. Chiaramente di nuovo con i criteri che dicevamo prima di crescita, perché poi le famiglie crescono, magari si sposano, spesso Sinti e Rom vogliono avere le famiglie che gemmano, diciamo, dei loro figli nelle vicinanze, per cui anche quello è una cosa che si può rispettare. Comunque non ci sono soluzioni, ecco, sono d'accordissimo sul fatto che nessuno si può dire né esperto dell'abitare dei Rom, come del nostro abitare, ognuno giustamente chiama il proprio architetto o si fa casa da solo, il massimo sarebbe che tutti si potessero autocostruire la propria casa senza bisogno di grandi aiuti, insomma, di aiuti esterni.
Io volevo fare un passo successivo. Lasciamo perdere per un attimo Rom e Sinti.
Vai.
Parliamo di italiani, ci troviamo qua, siamo probabilmente, arriviamo da posti differenti, italiani, stranieri, non so se ci sono persone che arrivano dall'Austria, dalla Germania, qui fra di voi. Proviamo a incrociare i nostri punti di vista. Veramente, la prima... Oh mio Dio, la prima persona che mi vuole rispondere. Per una minoranza all'interno di un paese, che possa essere un italiano in Germania o un tedesco in Italia, voi che forma dell'abitare dareste a questa persona? Se cercasse un luogo dove abitare e potessimo per un attimo ipotizzare di non avere nessuno di noi un soldo in tasca e di partire tutti dalla stessa base, dallo stesso gradino? La prima persona che ha voglia di anche di dare una risposta, non so, semplice, non so, me la vuole dare lei? Una, assolutamente, ma anche un primo, così, una riflessione pour parler.
Beh.
Come integrerebbe, no, perché a me non piace utilizzare questa parola, integrare, magari affiancherebbe, darebbe una mano a una persona che cerca un posto dove stare, fosse la minoranza nel posto in cui si trova.
La prima cosa sarebbe quella di rivolgersi a un'agenzia.
Mm-hmm. Quindi a
una struttura
esterna,
agenzia immobiliare, oppure se ha degli amici chiedere, che spargano la voce, che ha bisogno di cercare un'abitazione.
Non so, ok, quindi comunque fare riferimento o una struttura che domina sul territorio e quindi sa come indirizzare le persone, o altrimenti spargere la voce, farsi trovare un buco,
sì,
dove
sì,
andare.
Sì, hanno già, insomma, degli amici nella zona.
Me la dà lei, visto che sorrideva sulla... Sì, sì, prego, ecco il microfono. Se glielo vuole passare, grazie.
Che devo dire?
No, vedevo che lei sorrideva sul cercare di spargere la voce.
No, nel senso che secondo me se io sono un italiano e vado a vivere in Germania, mm-hmm, cerco di vivere insieme ai tedeschi.
Ok, in che modo?
Cioè, come loro. Cioè prendo un appartamento come se fosse un qualsiasi tedesco e mi integro con loro, altrimenti rimango in Italia. Cioè, il principio per me è non ghettizzarmi, insomma, perché comunque creare delle micro aree scaturisce secondo me anche dall'esigenza di preservare in qualche modo un'identità, no? Ora, per questa ragione mi sembra un po' difficile da comprendere il concetto di microarea multiculturale, perché di per sé creare una multiarea significa generare una sorta di autoghettizzazione, no? È un isolamento rispetto al fuori di sé.
E c'è un'altra persona che
vuole... Gabrielli.
Sì, io faccio, in questo momento faccio il valletto e mi sposto di qua.
Non parlavo di microarea multiculturale, parlavo di sì, interventi, anche un edificio multiculturale, cioè costruito, fatto in autocostruzione multiculturale. Comunque, anche allora, se fosse... Signor... No, vabbè, lascerei la parola a chi sì, comunque prego. Nelle microarea ci abita. Io non ci
il signore non... dice bene, no? Lui va in Germania, va a lavorare in Germania, va a abitare in Germania, però non è un sinto. Non è un...
Non è una minoranza, non è...
È un zingaro, viene accettato dappertutto. Io nella mia stessa città, Bolzano, da sono nato a Bolzano, se volete vi faccio vedere la carta d'identità, non mi accettano.
Perché?
Perché sono zingaro e basta, non ci sono altri motivi. Siamo
allora, ritorno un attimo da lei. Dov'è il microfono giallo? Perché questa cosa è interessante, io voglio sentire praticamente tutti. Se foste una minoranza, dai, qua da questo tavolo, se foste una minoranza... In che modo?
Oddio.
Tu sei di Bolzano?
Sì.
Immagino di trovarti in un momento in Australia. Arrivi in Australia, non sai che cosa fare.
Mi rivolgo... Ma se ci sono delle strutture tipo, che ne so, distretti qui a Bolzano, magari si può rivolgersi anche a loro per vedere se c'è una possibilità di avere aiuto o... Che ne so io, la ricerca del lavoro, agenzie per il lavoro, cose del genere, insomma, per trovare un lavoro per poi avere una casa.
Ma se ti trovassi nella condizione in cui sì. tutti gli spazi di operatività non fossero utilizzabili, se ti trovassi porte chiuse, se ti trovassi sguardi che si abbassano quando fai una domanda, che cosa faresti? Ci pensi un attimo, ci pensi un attimo. Di nuovo, qui siamo andati... la signora, prego.
Ma io penso, prima di tutto, di cercare di incontrare gente per farmi conoscere, no? Così la gente ha anche la possibilità di avere fiducia in me se sono estranea o di una certa minoranza. E ai fin dei conti, se proprio le porte si chiudono davvero, è o andare via o auto-organizzarsi nel senso di veramente costruirsi una casa nel senso abusivo, insomma, per avere proprio questo tetto sopra la testa.
Ecco, perché lei ha utilizzato questa parola, auto-organizzazione. Torno da Radames Gabrielli, perché no, l'auto-organizzazione è fondamentale. Ci vuole spiegare... L'auto-organizzazione significa creare un'associazione come quella che opera, in cui lei opera. Cercare di avere una propria forza per prendere insomma, avere i propri diritti, chiedere spazi, potersi muovere.
Rispondo in un'altra maniera. Sì. Mi sono spostato dalla mia casa dopo 25 anni che eravamo in una microarea, diciamo, qua a Bolzano. Mi sono spostato perché hanno costruito un quartiere nuovo, il quartiere Firmian. Dovevo essere lì dove sono adesso, nel quartiere Firmian. Dovevo essere lì solamente per 6-7 mesi al massimo. Sono ancora lì dopo 3 anni e mezzo. È solo colpa del comune e provincia o anche dei vicini che non vogliono una microarea vicina?
Io non so rispondere onestamente, potrei tirar fuori una risposta poco ortodossa e anche forse... Qual è la tua forma dell'abitare se ti trovassi nelle condizioni che descrivevo prima? Che cosa faresti e come si ingegnerebbe un architetto in una realtà ostile e diversa?
Probabilmente quello che fanno oggi i Rom e che comunque hanno fatto per anni gli italiani, cioè, le baracche. Alla fine la baracca è una soluzione in casi di emergenza così. Tutte le persone che abbiamo trovato che abitavano sul Tevere erano in fondo arrivate da poche settimane o comunque stavano lì per un primo periodo iniziale e poi mano a mano cercavano di integrarsi in vari altri modi. Poi si finisce anche in mercati orribili in cui si pagano anche 200 euro per stare in una stanza in cui dormono in uno stesso letto tre persone che fanno il turno perché hanno dei turni lavorativi e per cui a Roma ci sono delle situazioni allucinanti. Quando parlavamo con queste persone chiedevamo, perché molto spesso sono delle roulotte scassate che poi che fanno da nocciolo, diciamo, duro dell'abitazione, e poi con il canneto, con travi, assi eccetera ci si riesce a costruire altre stanze intorno, altre verande, e poi mano a mano si mette sempre più, si migliora questo sistema. Vi chiedevamo, quanto costa la prima roulotte? Cioè, quando voi siete arrivati, come avete fatto a trovare questa roulotte? E diciamo, quelli che se ne sono andati ce l'hanno lasciata, gli abbiamo dato 300-400 euro. Pensando che uno spende 300 euro una volta per tutte e invece di spenderli ogni mese per vivere, per dormire in un letto in cui ti turni con altre due persone, alla fine penso che insomma è una soluzione tutto sommato migliore. Per cui, che ne so, io probabilmente farei così, ma perché, però non dico che questa debba essere la soluzione. Infatti, la soluzione, cioè, se pensiamo anche quello che facevano, perché poi adesso sul Tevere con l'inondazione che c'è stata a dicembre non c'è più niente di quello che abbiamo visto. E li hanno messi tutti alla Fiera di Roma, vabbè, insomma, questa è un'altra storia ancora. Cosa faceva il sindaco Veltroni prima di Alemanno? Da quel punto di vista la politica nei confronti e dei baraccati e dei Rom non è cambiata minimamente, anzi, forse in alcuni casi è anche migliorata. Questo mi dispiace doverlo dire, ma purtroppo è così. Non che sia migliorata di molto, comunque.
Per fortuna.
No, purtroppo, perché ho una
ragione, signore.
Vabbè, per fortuna in alcuni casi. Diciamo, purtroppo in un altro senso. Veltroni andava e gli tagliava la fontanella. Cioè, di solito questi insediamenti nascono vicino a una fonte d'acqua. Siamo fatti d'acqua, per cui abbiamo bisogno di bere almeno un litro, insomma, al giorno. E gli tagliava l'acqua. Se riuscivano ad attaccarsi alla luce e per cui in qualche modo poter avere magari in funzione un frigo, magari dove mettere anche delle medicine, eccetera, e gli tagliava la luce. E comunque non sono mai andati a proporre delle soluzioni abitative, li hanno sempre visti lì, se diventavano troppo visibili per il quartiere, semplicemente gli buttavano giù le baracche per far vedere che qualcosa stavano facendo e poi le baraccopoli si ricreavano all'intorno. Insomma, comunque il fatto di vivere da baraccato certo non è la soluzione, però per alcuni, mi riferisco non tanto alle famiglie, perché poi bisogna distinguere anche lì, molte erano famiglie di Rom rumeni che venivano effettivamente con la famiglia allargata, in molti casi erano semplicemente degli operai, chiamiamoli dei lavoratori stagionali rumeni, che lavoravano negli operai di Caltagirone, eccetera, e bisognerebbe portare la sicurezza e la legalità prima nei quartieri, nei cantieri, e poi dopo di riflesso c'è la sicurezza nelle città, perché Caltagirone li paga 600 euro al mese. Se 400 costava quel letto in cui dormi in tre, l'unica soluzione possibile era quella della baracca. Per cui, insomma, in realtà c'è tutto un sistema intorno alla baracca che rende la baracca l'unica soluzione, perché se non lavorassero in nero e dovessero avere il salario minimo, già la metà dei baraccati a Roma non ci sarebbe.
Secondo voi fino a dove ci si può spingere per avere una casa o un'abitazione, veramente, proprio come prima, per provare a stimolare il dialogo? Dov'è che finisce la libertà di una persona che cerca un'abitazione e dov'è che comincia la libertà dell'altra persona?
Beh, la libertà di una persona finisce di dove incomincia la libertà della prossima. Mm-hmm. Se si trovano degli spazi vuoti, delle case vuote, penso che sia quasi legittimo intanto avere un tetto sopra la testa. Poi in genere la gente si muove quando vengono pestati i piedi, la conseguenza è una catena, però legittimo è cercare di tutelarsi, di proteggersi dalle intemperie, di sopravvivere.
Ecco, ovviamente stasera il nostro interesse non è quello di dare una risposta al problema dell'emergenza abitativa che c'è in tutta Italia. E... Prego.
Se permette, vorrei fare io una domanda all'architetto.
Purtroppo che mi è scappato. Spero.
No, le volevo chiedere, ma lei ha mai chiesto ai Rom e ai Sinti dove volete abitare? Perché mi sembra un'imposizione quella di mettergli un... Perché loro non vogliono abitare in un appartamento. Noi abbiamo avuto degli esempi a Bolzano dove non tutti, ma alcune famiglie sono state sfrattate dalle case popolari perché avevano dimostrato di non voler, ecco, diciamo così, abitare insieme ad altri in un condominio.
Posso chiedere cosa è successo? Perché non la conosco.
Beh, adesso...
No, perché mi interessa. Qual era la forma? Perché...
Sono la persona più indicata per darle l'ho seguito in generale. Naturalmente mi ha molto meravigliato. Dico, probabilmente non volevano abitare lì. Una forma di reazione, di protesta, non so come spiegarlo. Comunque questo è successo qui a Bolzano, nella nostra città.
A Roma non avere non una succede. Casa popolare è un sogno per un romanissimo di Trastevere, insomma, per cui non...
A casa nostra non le fanno queste cose.
No, a Roma questo, cioè, allora, considerate che Bolzano, senta, insieme a Pisa e a poche altre città, è considerata una delle buone pratiche dell'abitare nei confronti di Rom e Sinti, proprio per il fatto che hanno accesso alle case popolari, cosa che...
Ma lei è molto giovane, ma a Roma, non molto tempo addietro, non molto, c'erano i famosi borghetti, dove c'erano gli italiani, nelle baracche come adesso ci stanno i Rom e Sinti,
sì.
Il famoso borghetto latino.
Sì, il Casilino 900 era una borgata dove andava Pasolini e nel 67 arriva il primo Rom quando... I calabresi e abruzzesi hanno le case popolari. Sì.
Proprio così.
E lo stesso luogo nelle stesse baracche, proprio lì c'è una continuità fisica.
Non ne cambia niente, insomma.
È a Corviale o nei quartieri dell'edilizia popolare, questi calabresi. Io sono calabrese, non era per.
A Corviale c'è quell'esempio di architettura. Voglio dire,
i miei parenti calabresi si portavano le galline in terrazzo e coltivavano nelle fioriere, per cui. È chiaro che c'è un momento, ci vuole un periodo di adattamento. Nessuno ha delle forme culturali dell'abitare, perché neanche noi siamo, diciamo, culturalmente vorremmo abitare in una torre di 15 piani lunga un chilometro. Insomma, quelle sono imposizioni che danno a noi e a tutti gli altri insieme. Insomma, non è...
Beh, siete stati voi architetti perlomeno complici.
Sì, vabbè, quello è tutto un altro discorso.
Sì, diciamolo.
Io non mi riconosco in quel tipo di architettura. Va bene, ok. Posso
interrompervi, perché sennò qua poi diventa un uno contro uno e non va neanche bene. No,
per rispondere, perché poi non ho risposto, in realtà non è che loro non vogliono abitare lì, in realtà se le chiede all'interno della stessa famiglia, forse a uno dei 10 figli, di Gabrielli, se gli dice ma vuole vivere all'ottavo piano oppure in una microarea con tutta la famiglia intorno, magari dice guardi non ne posso più, tutti questi fratelli mi fanno la testa così, voglio vivere al nono piano, uno dei 9, l'altro vuole vivere in una roulotte, l'altro in una microarea e un altro ancora vuole farsi la casetta in montagna. In realtà ognuno, cioè, non, questo problema culturale non esiste un loro. Perché non esiste neanche quando parlano di noi un loro, perché poi per fortuna siamo diversi. No,
c'è, forse qualcun altro vuole dire qualcos'altro? Non so se... Prego, prego. Lei, signora? No, non ve la sentite. Ma chi è che...
Stava dicendo che probabilmente anche ognuno di noi, potendo scegliere... si farebbe casa dove più gli piace, con chi più gli piace, a che piano, col giardino, con la piscina, con vista mare, vista montagna, però non è che si possa scegliere. Insomma.
Ecco, però non è che si può scegliere, però non è che si può
magari.
Scegliere. Magari fosse così. Per pochi. Che problemi ci sono qui a Bolzano, secondo voi? Ora io faccio una domanda a tutti voi, perché cerco anche io di capire cos'è, che come potrebbe funzionare secondo voi qui un sistema di coabitazione? Potrebbe funzionare secondo voi se fossero mai previste delle case, degli alloggi popolari in cui far convivere a piani differenti anche, oppure sullo stesso pianerottolo, famiglie sinte, famiglie italiane, famiglie tedesche? Prego, prego, prego.
Da noi già succede così. Nelle case popolari di Bolzano, diversi condomini sono un'aggregazione di diverse famiglie di provenienza disparata, famiglie rom, famiglie sinti, famiglie extracomunitarie, famiglie italiane, famiglie tedesche.
E questa soluzione come va avanti?
Beh, allora diciamo che l'esperienza non è che risale da moltissimo tempo, no? Per quanto riguarda i rom e i sinti, io lavoro all'Istituto Case Popolari di Bolzano, sui quartieri, per cui voglio dire, questa cosa la conosco molto bene.
Perfetto,
le famiglie nomadi,
un'interlocutrice perfetta, prego, no? Allora io sto a sentire.
Perché rom e sinti sono già presenti nei condomini da diversi anni, alcuni si sono integrati molto bene, con altri ci sono magari dei problemi in più, insomma. Per quanto riguarda le famiglie migranti, sono magari arrivate in epoca più recente, ci vuole un po' di tempo affinché poi le persone si abituino a vedere facce diverse, volti diversi, profumi, odori diversi, colori diversi. Però dove la concentrazione non è così consistente, devo dire che l'esperienza è anche abbastanza buona per quanto mi riguarda. Io ho lavorato in un quartiere qui di Bolzano per lunghi anni, adesso seguo le case albergo, che sono delle strutture dedicate ai lavoratori, dove la maggior parte delle persone sono extracomunitarie, sono migranti, e devo dire che insomma non ho avuto così una cattiva esperienza. Un po' di fatica all'inizio, quando arriva una famiglia nuova di colore diverso, sappiamo che magari i vicini chiamano e bisogna dare un po' una mano su questa cosa qui, però se poi c'è il rispetto delle regole, e questa è una cosa su cui ogni tanto bisognerebbe porre attenzione nel vivere.
Ecco, le regole basilari, fondamentali del quieto vivere comune.
Esatto. Se poi c'è il rispetto delle regole, si dà un po' di tempo, le persone stanno anche insieme, vivono insieme.
Ma può essere un modello esportabile anche al di fuori dei confini di Bolzano questo, secondo lei?
Ma perché no? Non lo so. Adesso io non ho presente molto le realtà abitative di altre città, ma se è successo...
Però lei potrebbe dire il modello di Bolzano funziona.
Funziona.
Funziona. Lo può dire che funziona o no?
Funziona.
Dicono di no.
Ecco, no. La domanda... No. Mi scusi. Un attimo. No, mi piace perché noi abbiamo, non so, poco tempo...
Diciamo chiaramente, qua...
Funziona il microfono?
Ma lo stesso fa lo stesso, nessuno si integra qui. È una più illusione, nessuno... Sono io che interagisco...
Incredibile, scusate. Ah, no. Questo funziona.
Un'altra persona.
Vuoi aggiungere qualcosa tu, Francesco? Perché
nessuno lo vuole mai ammettere.
Ma io adesso non far scoppiare un incidente diplomatico, ma non era proprio. Prego.
Allora, io stavo parlando di coabitazione, che è diverso dall'integrazione. Attenzione. Io sto parlando di regole all'interno del condominio dove le persone comunque vivono in spazi, in alcuni spazi comuni. Poi l'integrazione, attenzione, è una cosa ben diversa. Per cui forse bisogna porre attenzione sulle parole che si usano e che significato vogliamo dare a queste cose, no? Se poi le famiglie migranti frequentano le famiglie di Bolzano, le famiglie tedesche, questa è un'altra cosa rispetto al fatto che comunque magari riescono a vivere insieme civilmente, rispettando delle regole, no? Del condominio. Queste sono due cose diverse. Se poi tu mi parli di integrazione, ok. Io ti sto parlando di un altro aspetto, che è quello poi della coabitazione.
Mentre il signore aggiunge qualcosa, perché la vedo piuttosto interessato, io mi sposto di là perché così poi facciamo replicare. Prego, prego. Posso? Certo.
Sì, no, ma volevo rivolgermi alla gentile signora. Lei è ancora impiegata alle case popolari e lei trova l'esperimento positivo, ha detto?
Non ho
No, ti come servirebbero 100.000 microfoni stasera.
Ho detto che comunque ho detto
non si sente. No, perché io la sento ma gli altri no.
Sì. Io non ho detto positivo, ho detto che comunque questa è una realtà che qui si sta verificando.
Sì, sono d'accordo. Però non con risultati positivi, da quello che si sente o si legge,
allora,
no, quello che
attenzione,
si legge sui giornali.
Ecco, quello che si legge sui giornali non è sempre
detto.
Quello che corrisponde poi alla realtà. Ci sono in condomini in cui le cose...
Un luogo come il campo nomadi di Bolzano, spaghettata, aperto, i bambini che corrono di qua, i bambini che corrono... Abituato dalla nascita a vivere in una maniera di libertà assoluta. Logicamente vai in una casa, in un appartamento, si sente chiuso, si sente chiuso. Logicamente bisogna avere la pazienza. Allora, qui fortunati ci sono abbastanza famiglie che abitano in casa sia a Bolzano, Bressanone e a Merano e a Enia. Ci sono abbastanza sinti che vanno. Hanno avuto la fortuna di avere dei vicini con molta pazienza a fare capire, a stargli dietro e sono riusciti a convivere insieme e ancora oggi vivono abbastanza bene. Benissimo. Ci sono quelli che non ci riescono, non solamente perché sono i vicini che non ci riescono, perché quelli sono abituati troppo all'aperto, non ci riescono, quelli hanno bisogno di una microaria, non ce la fanno a stare in un appartamento. Però non diamo la colpa né a destra né a sinistra, io la colpa non ci sono perché è reciproco. Per vincere qualcosa bisogna essere sempre in due, per tutte le cose bisogna sempre essere in due. Grazie.
Grazie Radames. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcos'altro, visto che purtroppo ci manca poco tempo, un quarto d'ora, 20 minuti. Qualcuno che se la sente di dire: io da domani comincio a vivere come un hippie, in barba alle regole dello Stato e non so, si muove seguendo il proprio istinto oppure stravolgendo la propria cultura oppure quella cultura che... Prego.
Assolutamente sì, se uno mi desse una roulotte io la prenderei subito.
Forse sei minoranza qua dentro, stai
sì,
bene, okay, attenta a quello
bene,
che dici.
È vero,
no, ce n'è un'altra,
è una
signora,
comunità unica,
un attimo.
Poi 300
no, dopo
euro
questo
per
prendeva...
sempre.
Come?
300 euro e sono a posto.
Ok, la signora rossa?
Sì, anch'io, cioè praticamente se qualcuno mi dasse un roulotte qualcosa e non avrei bisogno di avere quel mio lavoro fisso per pagare l'affitto, volentieri, volentieri.
Esistono le case sugli alberi, non in Italia, forse ci sono due casi, forse, una in Maremma e una a Roma, se l'è costruita un privato, forse un pazzo, un folle, quando lo scopriranno lo metteranno in Gattabuglia. Esistono, non so se qualcuno di voi conosce gli esempi di vita americani, le case roulotte, no? In continuo movimento. Quella è una forma dell'abitare. Chi è che la condivide? Quella forma dell'abitare. Lei dice di no. Perché dice di no?
No, perché è chiaro che dipende dall'occupazione, dal lavoro che uno ha. È chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi un lavoro purtroppo lega a un posto, a un luogo. Quindi non è per tutti.
Lega un territorio.
Ah, sì, sì, esatto. Cioè è il lavoro, secondo
me. E se avesse, se stesse già in pensione?
È un altro discorso. Allora non sono più legata e potrei scegliere.
Però con le leggi di oggi, con la roulotte si può più stare da nessuna parte.
Un attimo, ora. È l'ultima volta però che la faccio intervenire perché sennò mi ruba... Ecco, no, lei diceva sbagliato, però mi deve dire perché. Contestava la signora che dice sbagliato se uno è legato a un...
La crisi del lavoro è dovuta proprio al fatto della non mobilità in Italia. La maggior parte della crisi è dovuta a questo fattore. Mentre invece negli Stati Uniti, come abbiamo ben visto, si prendono gli scatoloni e partono e si trovano un altro lavoro.
Per un momento, tu ce l'hai, quindi a me pare che insomma siamo riusciti a parlare bene, in maniera anche accesa, e questo mi fa piacere perché parlare di un tema come le forme dell'abitare, l'abitare nelle varie culture, l'abitare poi per le minoranze, che siano sinte, italiane o straniere, è sempre una delle cose più difficili e io ho una gran paura che magari voi pubblico non aveste voglia di confrontarsi anche insieme. E, io direi, di impiegare quest'ultima parte del nostro incontro richiamando Timballo, non perché tu non sia importante e non sia un altro valore aggiunto di questa serata, ma perché tu puoi anche raccontare delle altre esperienze, l'esperienza del tuo gruppo, dell'osservatorio, come realtà che cammina, che si muove, che scopre nuovi spazi, perché poi gli spazi sono alla base di quelle forme dell'abitare da cui eravamo partiti.
Allora, vabbè, qua partirebbe un racconto infinito. Per
no,
cui
guarda, c'è un quarto d'ora, poi ci chiudono tutto e noi ci fanno tornare indietro.
No, effettivamente, allora, quello di cui parlava Lanfranco, mi si sente? Ecco. Questo Stalker, osservatorio nomade. Stalker viene dal film di Tarkovsky, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, è una, in qualche modo... Un personaggio che aveva accesso a, una, a un terreno dove forse erano arrivati gli extraterrestri e lui aveva, sapeva come entrare in questo territorio che era circondato da militari e per cui conosceva dove erano i buchi nella rete e dove in qualche modo aveva una strategia per camminare in questi territori mutanti. Noi nel 95, ancora studenti di architettura, abbiamo deciso di vivere la città di Roma in questo modo, cioè camminando, facendo il giro della città, dormendo in tenda fuori e senza mai stare in città, anche se stavamo effettivamente molto dentro la città, però stavamo diciamo alle spalle di, delle facciate ufficiali, mai con i piedi nell'asfalto, mai con i piedi in un marciapiede, ma sempre in... terreni agricoli che a Roma entrano fino a, in profondità dentro al centro, fabbriche dismesse, binari ferroviari, insomma tutto quello che poi abbiamo chiamato il sistema dei vuoti o l'arcipelago, diciamo, perché poi abbiamo visto che in realtà questo vuoto che abbiamo disegnato come il mare è molto più grande e più esteso di quello che si possa immaginare, che la città è fatta di tante isole, delle bolle, che sono, che si possono assolutamente attraversare sempre rimanendo in un territorio che non è effettivamente la città. Da questa esperienza abbiamo fatto un'altra serie, abbiamo attraversato una cinquantina di altre città in, in questo modo e oggi lo stiamo ripetendo facendo il giro del raccordo anulare che chiuderemo il 21 giugno e siamo partiti già da due mesi, dal 21 marzo e stiamo vedendo che effettivamente questo è l'unico modo con cui uno può capire come le nostre città si trasformano, quali sono i modi dell'abitare che sono sempre meno quelli informali e sono sempre più quelli imposti, non più magari dallo IACP. A Roma ormai è tutto in mano di grandi costruttori che fanno case non più per risolvere il problema abitativo perché poi hanno dei prezzi a cui chi ha il problema abitativo non riuscirà mai ad accedere, per cui i baraccati continueranno ad aumentare e queste case continueranno ad essere case di carta fatte con i mutui che alimentano i furbetti del quartierino e giù di lì. Anche con loro l'amministrazione di prima è stata tanto benevolente come quella di adesso, pure su quello purtroppo le politiche urbane non cambiano. Quello che abbiamo visto è che in realtà il problema dell'abitare secondo me non è solo il tetto, ma è molto più esteso, cioè è dal momento in cui tu esci fuori di casa, perché oggi il nostro abitare in città è l'unico criterio con cui si regola è quello della sicurezza e io credo che questo è quello che sta mettendo in crisi più di tutte il nostro abitare, perché non è tanto il problema di non avere un tetto, ma il problema di non poter essere più liberi nel momento in cui camminiamo nelle nostre città e siamo continuamente sorvegliati e quando tutto il problema della progettazione degli spazi urbani è dettato da appunto a Roma stanno scomparendo, come forse anche già qui sono scomparse le panche, perché sennò ci dormono i vagabondi e allora ci sono le si divide in modo che non ci si può sdraiare. Insomma, tutto questo problema sta cambiando io penso sta peggiorando in modo inverosimile il nostro vivere quotidiano dello spazio pubblico, perché poi l'abitare comincia dentro la nostra stanza, ma se non si estendesse nel resto della città, insomma, sarebbe un abitare sicuramente mozzato. Non so se posso mettere in campo il tema della sicurezza, quanto perché mi piacerebbe anche stimolare.
No, sarebbe anche interessante questi... poi, visto che parlavi di abitare, di case, no, costruiamo il 20% in più, ma poi veramente entriamo in un canale, inseriamo un tema solo, della sicurezza e chiudiamo.
L'unica cosa, l'ultima cosa, anche per chiarire, quello che abbiamo capito al Casellino 900 era che in realtà il fatto, il loro abitare non è il tetto, il problema non è costruirsi una casa, quella se la sanno fare, ma l'abitare è il poter camminare su un marciapiede senza la paura di essere rispedito con un aereo in Bosnia o in Macedonia. Quando tu sei nato in Italia, hai fatto le scuole, hai l'atto di nascita in Italia, hai alcuni... permessi di soggiorno, però ormai ti è scaduto. La prima volta che ti trovano che cammini su un marciapiede col permesso di soggiorno scaduto, ti danno il foglio di via. La seconda vai in un CPT, che adesso sono arrivati a 6 mesi, per cui per loro l'abitare vuol dire avere un foglio di carta, che sia una carta d'identità, che sia un permesso di soggiorno, ma insomma un qualcosa che ti dice che sei da 3 generazioni in Italia e che dovresti essere effettivamente un italiano.
Volevo specificare una cosa, perché noi stasera abbiamo utilizzato la parola Rom anche per cittadini, sì, italiani. Io so che qui non viene utilizzata, cioè figli le seconde e le terze generazioni, figli di Rom sono italiani a tutti gli effetti. Noi volgarmente purtroppo li chiamiamo anche loro Rom italiani, ma ecco, soltanto per specificare una cosa in più. Chi è che abbraccia l'ipotesi e il concetto del camminare e scoprire gli spazi? Tutti voi sarete dei viaggiatori provetti sicuramente, chi di voi non viaggia per scoprire nuove realtà, ma chi è che veramente supera le proprie paure per scoprire realtà sconosciute, anche, non so, viaggi particolari in terre poco ospitali? Qualcuno che magari può raccontare una sua esperienza di un ultimo viaggio che ha fatto in una zona che riteneva, così, come dire, difficile? C'è qualcuno? No, nessuno. No. Tutti sedentari. No, di là c'è Lippi, quindi sicuramente Lippi avrà fatto dei viaggi fenomenali. Fantastico. Però il concetto del camminare per... E c'è...
Abitazione, coabitazione e integrazione sono due parole che in fondo si collegano. Perché, come mi ha detto il signore qua vicino, quando c'è una coabitazione nel rispetto dell'altro, successivamente avviene anche l'integrazione.
Automaticamente, se continuo a vivere per anni e anni vicino a una famiglia di rimpetto, praticamente non sono più un africano o uno sinto o cosa sono. Anche i miei figli alla fine perderanno anche la loro lingua, la loro cultura, dopo, non so, 30 anni o 40 anni che vivo lì. E questa è integrazione per me, giusto?
E allora qual è quel meccanismo che manca, secondo voi? Che cos'è che non rende possibile questa, chiamiamola così, integrazione, che è una parola che, insomma, capiamo tutti quanti? Cos'è che non scatta? Perché c'è ancora questa frizione così difficile? Prego.
È un problema di volontà, credo, no? C'è un problema di volontà di fondo. Perché io, per esempio, non sono di Bolzano, sono da Bolzano da poco e mi sono adattato a delle regole, ho imparato a parcheggiare, ho imparato a fare raccolta differenziata.
No, ti devo chiedere, da dove vieni?
Ho una casa come tutti gli altri, ho un lavoro, sono di Roma.
Di Roma, ah ok, quindi posso capire benissimo il problema dei parcheggi, sì. Però prego, continua.
No, vabbè, ho imparato a fare delle cose nuove, ho imparato a comportarmi secondo delle regole differenti, non mi sono pienamente integrato, nel senso che comunque ho conservato alcuni principi culturali che vengono dal mio heritage, insomma, però...
Quindi ti senti una minoranza?
Non mi sento una minoranza, non mi sento affatto una minoranza, sto bene con gli altri, semplicemente questo, non ho bisogno di questo, ma perché mi adeguo, c'è anche una mia volontà di adeguarmi a delle realtà differenti dalle mie, altrimenti non venivo qua, rimanevo a casa mia e facevo quello che volevo. Se io volevo stare in campagna con i polli, andavo alla casa in campagna e mi prendevo i polli, insomma, non è che...
Figurati, poi ognuno ha il suo modo di vivere, le sue scelte.
Ognuno deve fare una scelta, deve anteporre una scelta prima di poter, diciamo, imporre questa scelta in un contesto. E deve comprendere anche la fattibilità di quella scelta all'interno del contesto. perché esistono anche delle regole, esistono delle regole di urbanizzazione, esistono delle regole di convivenza comune, esiste una cultura del posto che va rispettata. Anche le altre persone vanno rispettate.
C'è la signora e poi io devo fare un'altra domanda. Prego.
È tutta la serata che si sente la parola scelta. Stiamo parlando di gente libera, di gente, dico, non povera, non in fuga, di gente che ha la scelta. Però io penso che tutto il problema del abitare, di cui voi avete anche parlato, riguarda proprio persone che non hanno la scelta. Allora anche il discorso di integrazione per me non vale più, perché se io non ho scelta, devo sopravvivere, ai fin dei conti non me ne frega più niente della mia cultura e mi sottometto, perdo tantissimo, non torno più a casa, tutte quelle cose, però è quello il problema secondo me.
Quindi si annichilisce nella realtà che trova?
Sì, certo.
E Radames Gabrielli, io mi perdoni se la coinvolgo sempre, ma sa che sono ormai un appassionato. E rispetta le regole di questa città?
Beh, chi rispetta me? Io rispetto loro. Io ho sempre rispettato.
Ma lei può dire di essere un cittadino modello qui a Bolzano?
Beh, questo io lo posso dire l'altro. Mi faccio rispondere alla mia amica.
No, ma oltre
di Bolzano,
gioco alla provocazione della domanda.
Vorrei dire una cosa, cioè oggi stiamo parlando di Sinti e di Rom e vorrei tornare un attimino sul discorso che Radames prima ha cercato, no, di incominciare. Cioè voi avete detto, ma chi vuole vivere in una roulotte, chi se lo sente? Però la grande domanda è anche, ma che possibilità abbiamo se i Sinti stessi, che sono, cioè, da anni, da sempre che vivono in roulotte, che erano abituati a girare in roulotte, ormai non lo possono più fare.
Li hanno fatti diventare stanziali?
Direi di sì.
Prego.
Allora, il signore diceva che bisogna adeguarsi alle cose. Giusto, bisogna adeguarsi, come noi ci siamo sempre adeguati. Siamo qua a Bolzano, viviamo a Bolzano da quando siamo nati, ci siamo adeguati a loro. Però essere obbligati non è più.
Ma qual è l'obbligo? Ce lo spieghi?
Metti, faccio un paragone che è successo a mio nipote che abita su a Merano. Ha preso un appartamento, lui e sua moglie e suo figlio piccolo. Un appartamento privato, deve pagare circa 1000 euro al mese. Il condominio le ha proibito di parlare la sua lingua sinta. Non può parlare il sinto. Per favore non parlate il sinto quando siete in corridoio.
E chi gliel'ha detto questo?
Come si chiama?
L'amministratore?
L'amministratore del condominio.
Sembra un'assurdità, ma no, un attimo, facciamo parlare poi tutti quanti. Qua ci arrivo io. Cioè, è un'assurdità. Lo prendiamo per assodato. Che
io
hanno detto a.
Miei genitori mi hanno insegnato a non dire mai balle. Perciò rare volte dico.
Quindi, che
balle.
Cosa è successo? Una volta che ha saputo che non poteva parlare in sinto, se n'è andata.
No, è rimasto lì perché sennò deve andare a dormire sotto un ponte. Rimane lì lo stesso, è obbligato a non parlare il sintomo, lo parla logicamente piano piano, sente che lo sente nessuno.
Allora, prendiamolo per buona questa informazione.
Credo che sia anticostituzionale una cosa del genere, no?
Siamo tutti d'accordo.
La Costituzione che...
Nel momento in cui si vieta di parlare, lo prendiamo per assodato questa informazione, si vieta di parlare nel proprio idioma, allora può essere... uno di quei problemi importanti. C'è quel signore che vuole...
C'è una persona anche laggiù.
Sì, poi mi sa che dobbiamo finire. Peccato.
Io infatti volevo riprendermi proprio a questo intervento. Ringrazio signor Gabrielli e chiedo, ma perché bisogna continuare sempre a porsi nell'ottica dell'integrazione? Perché? Perché bisogna integrare? Perché? Viva Dio che c'è qualcuno che non è integrato e che non vuole integrarsi. Se no è una società veramente uniforme. E perché sempre dobbiamo porci nell'ottica di integrare gli altri? E integrare significa assimilare. Perché? Smettiamola. E perché uno vuole essere integrato? Stai non integrata. È la tua bellezza essere non integrata. Smettiamola. Appunto. Allora non lamentarti. La bellezza è proprio non essere integrati e lasciamo ognuno la propria libertà e la propria individualità, altrimenti siamo tutti integrati, siamo tutti un minestrone.
Ecco, poi
e viva Dio che ci sono ancora i Sinti e i Rom, il problema è che noi li vogliamo integrare, gli vogliamo dare gli spazi dove porre anche le loro roulotte, perché questo è il problema. La signorina vuole la roulotte, ma sa la signorina che la roulotte non è che la può parcheggiare sul Talvera? Ecco, va sulla spaghettata, viene chiamata a Bolzano, dopo vediamo se gli piace andare in roulotte. Quindi purtroppo lasciamo da parte il romanticismo epico della carrozza trainata con i cavalli e guardiamo la realtà. La realtà è purtroppo che vogliamo imbrigliare tutte le diversità e le vogliamo integrare. Quindi io sono contro l'integrazione e auguro alle persone non essere integrate. Grazie.
Allora, io direi che possiamo continuare volendo con chi è di ben disposto, senza metterci le mani addosso come abbiamo fatto questa sera. Siamo stati tutti molto educati, abbiamo parlato del tetto che scotta. Quindi, allora, la serata è stata documentata con video, foto, podcasting. Il materiale lo potete trovare pubblicato la prossima settimana sul sito. Scrivetevelo se avete una memoria che fa acqua: http://tower.eurac.edu. Poi c'è una newsletter, potete essere sempre informati sulle iniziative, andate sul sito, vi iscrivete, non ci sono i fogli sui tavolini, ci sono i fogli. E poi ci sono le performance di Luca Frigo, non è lui, c'è Luca Frigo però che adesso suonerà per tutti noi, e l'appuntamento è giovedì prossimo con la serata cellulari high tech e cinesi scontenti, storie di marketing e traduzioni sbagliate. Non voglio sapere chi ha comprato un cellulare che gli è arrivato da non so dove. E per questa sera è tutto, e qua chiudiamo i microfoni. Grazie a tutti voi e grazie a Francesco Careri che in qualche modo ci ha dato fastidio come fa sempre.